Radio Emilia Romagna.
Phonoprint presenta I dischi della nostra vita. Conduce Pierfrancesco Pacoda, ospite in studio Mattia Santori.
Bene, allora intanto grazie, benvenuti, buon pomeriggio. È un nuovo appuntamento con questo piccolo ciclo di incontri, si chiama I dischi della nostra vita ed è un ciclo di incontri che ha pensato e ideato Paola Cevenini, fondatrice di Phonoprint, abbiamo sviluppato insieme. L'idea è quella di provare a raccontare la relazione che è una serie di personalità legate alla città in maniera molto diversa hanno con la musica. E chi di voi c'è già stato magari lo sa, il gioco che noi chiediamo a chi invitiamo di indicarci 10 dischi della sua vita, cioè 10 dischi davvero a 360 gradi che per motivi diversi, che loro sanno naturalmente, hanno segnato fasi diverse, differenti della propria vita, e intorno a questi dischi che noi ascolteremo si sviluppa il racconto. E per chi non ha mai ascoltato, io non so se qualcuno di voi è già stato, perché è così sicuramente, Paolo, in uno studio di registrazione, è un'esperienza comunque molto affascinante, perché qui siamo in Phonoprint, ne parlavo prima con Mattia, e Phonoprint è, probabilmente lo sapete, la casa della grande canzone d'autore bolognese e quindi italiana, cioè da cui sono passati e qui hanno lavorato e registrato artisti come Lucio Dalla, Vasco Rossi, Zucchero, già registrato il suo disco blues, forse il suo disco più importante, Samuele Bersani, Ivan Graziani, Ron, Li Stadio, insomma tutti qui, proprio in questo posto, in questo studio, con questo straordinario bancone che è davvero un valore aggiunto, una tipicità bolognese di grande respiro internazionale. Ed è una storia però che non è una storia, cioè è una storia viva, continua, perché Phonoprint continua a lavorare, a produrre, e tantissimi anche artisti della nuovissima generazione vengono, faccio un nome su tutti, Calcutta, di recente ha registrato una serie di cose, di suoi dischi qui, quindi ancora adesso, proprio per la qualità del suono, perché questo suono pastoso, assolutamente unico e originale. Mattia Santori, grazie intanto per avere. Io sono sempre davvero molto grato alle persone che decidono di regalarci non solo un'ora del suo tempo qui, ma anche un bel po' di tempo, perché, come dicevamo prima, ci vuole un po' di tempo per razionalizzare e scegliere i 10 dischi. Come hai affrontato l'impresa?
È stata durissima, cioè una roba. No, io ho accettato questo invito un po' per così, per distrazione, un po' per tra le tante chiacchierate che abbiamo fatto con Pierfrancesco, e non pensavo fosse un lavoro così introspettivo, e ho risparmiato in autoanalisi, me la sono fatta da solo e ci ho messo una marea di ore, perché dicevo con Pierfrancesco la parte più difficile è quando arrivi a 16-17, devi scremare a 10, ed infatti è un esperimento che ho consigliato ai miei amici e consiglio anche a voi, perché è molto interessante. Poi è chiaro che avere la possibilità di presentarle è anche più bello, anzi grazie che avete trovato il tempo di venire ad ascoltare qua. Preferirei essere al vostro posto, perché non è facile, però sì, è stato un gran bel lavoro.
Sì, perché poi con la musica, appunto, dicevamo anche questo prima, abbiamo tutti un rapporto che è un rapporto emozionale, cioè non c'è bisogno di conoscere la musica, non c'è, della musica ti innamori in maniera istintiva, immediata, no? Quindi immagino appunto che le cose, che poi entreremo nel merito, che tu hai scelto sono davvero significative. Ma come le hai scelte? Cioè, c'è un ordine cronologico o casuale? Sei andato indietro negli anni?
Ma l'ordine ha un senso che... No, ha un senso.
Una scaletta da DJ.
Non è una vera e propria... Sì, ha un senso più che altro per un po' parlare del rapporto con la musica, un po' esperienze personali, quindi anche in ordine cronologico, perché poi credo che si finisca con un pezzo di praticamente ieri l'altro.
Sì.
E quindi sì, serviva un po' però cioè, anche, è questa la cosa difficile, cioè rendersi conto che il rapporto con la musica non è un rapporto solo cronologico, ma anche un rapporto di sviluppo emotivo, e per cui ci sono cose che ritornano, che si mischiano, che hanno valori uguali o diversi in periodi diversi. Quindi è stato è tutto così. Alla fine spero che sia venuto, che ci sarà un senso alla fine della narrazione.
No, secondo me c'è. Senti, ma io volevo partire da una cosa che non sapevo, che ho letto oggi poi sul Corriere di Bologna, che quando voi sardine, e poi però torniamo invece al personale, partiste con la vostra, le vostre iniziative, la vostra sigla sarebbe dovuta essere Come profondo il mare.
È stato uno dei tanti bug del sistema delle sardine. Ma sì, perché quella, beh, la racconto subito, poi ci arriveremo dopo, però è stato uno dei momenti più significativi per noi quattro, perché poi ricordiamoci, certo, sempre, la gente si dimentica che per noi quattro è stato un rapporto di amicizia inserito dentro a un sistema mass mediatico legato alla politica, non solo, e quindi c'era questa doppia dimensione, e noi abbiamo fatto questo grande invito in piazza che aveva il significato che tutti sappiamo, ma avevamo una scaletta da fare, cioè noi sapevamo che sarebbero venuti, si sperava 6.000 persone in piazza, ma non sapevamo cosa fargli fare queste persone, cioè l'unico invito era venite con la sardina e ci sarà una sorpresa, ma ovviamente come tutti gli inviti la sorpresa noi abbiamo, sono 6 giorni di organizzazione, siamo arrivati a lunedì e la manifestazione era giovedì, che non sapevamo cosa avremmo fatto, e alla fine in verità il sabato è stato, alla fine del volantinaggio in Pratello, andiamo in un bar verso la fine che si chiama Tarkaban, anzi eravamo da Osvaldo, e a un certo punto Giulia, che poi la vera esperta musicale dei quattro, forse l'unica, ha iniziato a guardare un po' di canzoni, a un certo punto le si illumina la faccia, il volto, e ci guarda dicendo no ragazzi l'ho trovata, e abbiamo iniziato prima ad ascoltarla, ma soprattutto a leggere il testo. Il testo sembrava, infatti le sardine poi come tutte le cose che nascono bene, no? Cioè il famoso culo che ci vuole ogni tanto per organizzare le cose, cioè. E quella è stata una delle tante scintille che all'improvviso si è accesa e che ti fa capire che sta succedendo qualcosa che normalmente non succede, e abbiamo iniziato a saltare dentro questo bar esaltatissimi perché avevamo trovato incredibilmente, c'era scesa dall'alto, cioè Lucio Dalla, una canzone così che parla di pesci, così riflessiva, con un testo così profondo in Piazza Maggiore, era l'apice. Poi ovviamente l'impianto audio che avevamo non era quello più, non era la Phonoprint, siamo arrivati tardi, però è stato proprio la ciliegina sulla torta, ed era la nostra speranza. Poi diciamo il vetero comunismo ha fatto il suo percorso e Bella Ciao ha preso il sopravvento in subito, perché addirittura prima che partisse Come profondo il mare era già partita Bella Ciao, che legittimo ovviamente, certo, ci sta, nel senso
ci sta, certo,
bisogna,
certo,
anche così fidarsi dei processi naturali. Però in Emilia Romagna, nelle piazze dell'Emilia Romagna è stata ripresa tantissimo, cioè ogni piazza almeno in Emilia Romagna devo dire che metteva Come profondo il mare all'inizio o alla fine della manifestazione.
Senti, invece la partenza della tua scaletta è con un altro artista che è la cui storia, lo dicevamo prima, e anche con te è fortemente legata alla Phonoprint, perché qui ha registrato il suo primo singolo, cioè Vasco Rossi. Tu come lo hai scoperto Vasco Rossi? Colpa d'Alfredo, il brano che ci hai suggerito.
Colpa d'Alfredo, perché alla fine bisogna anche un po', cioè la musica è molto introspettiva, però credo che abbia anche un valore molto di leggerezza. Alla fine credo che un po' il mio carattere, un po' io sono molto riflessivo, sono anche molto pessimista e negativo, però cerco di non darlo a vedere. E quindi Colpa d'Alfredo è un modo per dimostrare che poi Vasco Rossi, nella sua considerata semplicità, è un fenomeno, è un genio. Ricordiamoci che è comunque l'artista, non so se è tuttora, ma è l'artista che ha fatto il maggior numero di presenze a un concerto per artista singolo al mondo. Quindi
il mondo, certo,
voglio dire, uno può anche criticarlo, accusarlo di trasformismo e semplicità, però bisogna anche riconoscere che dove c'è tante persone, dove c'è un messaggio che si espande, c'è dietro un pensiero. E Vasco Rossi, a parte che è difficile non avere un rapporto con Vasco Rossi nascendo e crescendo a Bologna,
certo,
però in qualche modo molto legato al mio educatore in parrocchia, che era molto, pur avendo gusti completamente diversi, era uno di quelli stratecnici, stramanti della musica e anche della musica anglosassone straniera, era uno che odiava la musica italiana e però faceva eccezione per Vasco Rossi, e fondamentalmente passandoci tanto tempo insieme anche con gli altri miei coetanei ci ha iniziato a Vasco Rossi, che poi come probabilmente molti di voi nella fase successiva a me ha smesso di piacere, però ne continuo a riconoscerne il genio. E per me il momento in cui, non so se l'avete mai visto, La storia siamo noi su Vasco Rossi, che lui racconta della sua, della sua apparizione a Sanremo, quando sì, fa sì, questa sì, scena che sembra completamente goffa, quando canta Vado al massimo, che se ne va via col microfono in mano portandosi dietro tutto l'impianto che tutti dicevano era strafatto eccetera eccetera, e invece era il suo modo, quindi era già comunicativamente avanti rispetto ai suoi concorrenti e ai suoi, così come dire, ai cantanti della sua epoca, era già tutto fatto, perché aveva capito che fare, discutere o entrare col vino nel segno era un modo per farsi scoprire.
Sì, sì, cosa che poi ha continuato a fare, no? Insomma, la sua carriera.
A parte che andare a Sanremo con Vado al massimo è già, sì, di per sé,
già di per sé, sì,
una
sì,
genialata. Cioè, quando io vedo, totale, certo, quando io vedo gli artisti moderni che sembrano adesso a Sanremo, che sembrano, no, i nuovi innovatori, è semplicemente un qualcosa che già succede con Renato Zero, con Vasco Rossi. Cioè, ci sono già esempi di chi ha, sì, abusato, sì, però un conto è abusarne adesso che la tecnica comunicativa è nota, un conto è esserci arrivato negli anni 70-80.
Certo, tu l'hai mai ascoltato dal vivo? Sei andato a vedere dei concerti?
Ma noi adesso rompo subito, loro sono i miei genitori, quindi ogni tanto avrò bisogno di un attimo di sponda. Noi abbiamo abitato, cioè loro più di me, ma anche io, abbiamo abitato all'ultimo piano di Piazza della Pace per i primi 12 anni della mia vita e loro di più, e quindi avevamo la fortuna e il privilegio di tutti i concerti che, certo, c'erano allo stadio, fantastico, di assistere, ed era bellissimo perché Vasco Rossi, a parte che era anche un momento sociale perché venivano gli amici,
certo,
e tantissime volte i, cioè, ragazzi,
era
che
non la tua terrazza,
era strambita, certo, e c'era la fila di gente, e la cosa più bella era che poi per fortuna i miei genitori ci hanno insegnato anche l'accoglienza reale, non quella di convenienza, che spesso c'erano i ragazzi che non avevano trovato il biglietto per andare al concerto, che furbi iniziavano a suonare agli ultimi piani, no, di Piazza della Pace, quindi ogni tanto ci trovavamo in casa anche, non so, gente di Padova che era arrivata e non aveva trovato il biglietto, e quando suonava Vasco Rossi, poi io ero molto piccolo, però per me il fatto che vibrasse la casa,
vabbè, immagino,
c'erano questi bassi, questo impianto, ma anche peggio dei REM, peggio di tutti gli altri, c'erano proprio, sentire è comunque una cosa imponente, qualcosa che ti invade casa, sempre, ovviamente, cioè nel senso, bisogna avere l'attitudine, però era un modo per scoprirlo.
Insomma, era un punto di incontro a casa tua in occasione di concerti di Vasco Rossi.
Sì, era bellissimo, ma poi le partite, poi erano i tempi in cui si facevano i tafferugli veri allo stadio, per cui dalla terrazza si vedeva uno,
sì,
spettacolo,
certo,
indifferente, non c'era bisogno di...
Anzi,
di Sky TV,
meglio, certo.
Cioè, la gente che faceva botte sotto casa ce l'avevi direttamente lì.
Impresa diretta. Bene, colpa di Alfredo.
Colpa di Alfredo, che con i suoi discorsi seri ed opportuni mi fa sciupare tutte le occasioni, e prima o poi lo uccido. Subito la palla al balzo, l'ho vista uscire mano nella mano con quell'africano che non parla neanche bene l'italiano, ma si vede che si fa capire bene quando vuole. Tutte le sere ne accompagna a casa una diversa, chissà che cosa gli racconta. Per me è la macchina che c'ha che conta. Quello che mi aveva detto prima.
questa sera. Ha vinto fuori Modena, Modena.
Ascoltato qui fa un certo effetto.
Si fa, io non sono abituato ad ascoltare la musica da seduto, ho questo problema che ballerei qualsiasi cosa e quindi fa strano ascoltare da seduto.
Sì, poi oggi siamo abituati ad ascoltare la musica con dei supporti ridicoli, cioè ascoltiamo tutti sul telefono piuttosto che il computer, invece qui insomma si recupera davvero un po' il piacere dell'ascolto, no? Quello del suono. Senti, il secondo brano è un altro classicissimo, benché molto lontano da Vasco Rossi, Fabrizio De André, Hotel Supramonte. Lì appunto De André come lo scopri?
Ma lì viene fuori la parte invece riflessiva, no? del rapporto con la musica, almeno per quanto mi riguarda, e che è da una parte l'ignoranza e il piacere di stare insieme, dall'altra il sapere e il volere stare con se stessi. E Hotel Supramonte, a parte che vabbè, io sono una di quelle persone che pensa al proprio funerale, e quindi è la canzone che io vorrei al mio funerale, e perché come tutte le persone con un grande ego ho bisogno di immaginarmi il funerale, anzi se potessi lo organizzerei io stesso, e, però a parte questo excursus, mi fa Hotel Supramonte, De André, per uno della mia generazione, mi rendo conto che è un artista che scopri e che reinterpreti, certo, perché non lo conosce all'inizio, no? È come tutte le cose, certo, che ti succedono da adolescente, da ventenne, così, lo scopri per vie traverse, ti fai un'immagine tua. In un certo senso la nostra generazione ha vissuto un po' un senso di colpo, di inferiorità rispetto alla vostra generazione, almeno cito te, perché voi avevate fatto tutto, no? Cioè dagli anni 60 agli anni 80, cioè tutte le robe fighe che erano successe sembrava che le aveste fatte voi. Noi eravamo quelli che arrivavano quando tutto era già successo, certo, caduto il muro di Berlino, c'era solo da aspettare che arrivasse poi le mille crisi che stanno arrivando in questi anni senza poter dir troppo, quindi... E De Andrea rientra un po' in questo processo, cioè un artista che senti che è di tutti, che però è più dei tuoi genitori, più
certo,
dei,
sì,
più
sì,
dei
sì.
grandi, no? E, tra l'altro credo che sia morto, che ancora noi eravamo, è stato il primo grande artista italiano che è morto quando, almeno per la nostra generazione. Però è bello sì. perché alla fine ti rendi conto, ed è un processo che secondo me tutti noi degli anni 80 abbiamo fatto, che a un certo punto anche la tua reinterpretazione dell'artista o degli accadimenti di quegli anni ha un senso. E per cui quello che io vedo in Hotel Supramonte e ci ho visto, ci leggo delle parole, ci leggo una mia interpretazione... e che non ha niente a che vedere con il momento in cui lui scriveva quella canzone, perché poi certo. a un certo punto inizia a scoprire che lui l'ha scritta durante la prigionia in Sardegna,
certo,
eccetera eccetera,
si è sequestrato,
e
sì.
però è incredibile, perché ti dimostra come la musica ha questo, come tutte le arti, ha questa magia per cui viene, se è una bella opera d'arte, può essere reinterpretata e può assumere valori diversi,
assumere,
per cui
sì,
immagino
diversi,
un De André
sì, sì,
che l'ha scritta con uno stato d'animo completamente diverso dallo stato d'animo che è del mio, dal tuo, da quello
certo.
di qualsiasi chiunque altro, e però riesce a parlare nei decenni continuamente a diverse persone.
Ecco, appunto, a proposito di diverse interpretazioni, che sicuramente le motivazioni per cui piace a te sono probabilmente, anzi sicuramente, diverse da quelle che hanno spinto De André a scriverla, quando, come ricordavi tu, la compose durante il lungo periodo del sequestro. Lui fu oggetto di un sequestro di persone che tenne davvero banco sui media per un periodo molto lungo. E a te che cosa racconta Hotel Supramonte?
Ma c'è questa frase quando lui dice adesso ridi, viaggi, vivi, che è la, per me, non lo so, ripeto, per lui avrà avuto un altro valore, però per me è proprio la frase, cioè è la frase che non so, è come se l'avesse scritta per me in qualche modo, no? Quelle canzoni che sei sempre convinto che,
certo,
che siano più tue che di altri. E per me, solo a parte tutta la melodia, tutto l'arrangiamento, ma quella frase lì è una frase in cui io scriverei a caratteri cubitali addosso.
Vai.
E se vai all'Hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi, o sei perduta, col tuo ordine discreto dentro il cuore. Ma dov'è, dov'è il tuo amore? Ma dove è finito il tuo amore? Grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'Hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete, passerà anche questa stazione senza far male. Passerà questa pioggia sottile come passa il dolore. Ma dov'è, dov'è il tuo cuore? Ma dov'è, è finito il tuo cuore? E ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto e un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo e senza parole. Perché domani sarà un giorno incerto di nuvole e sole. Ma dov'è, dov'è il tuo amore? Ma dov'è, è finito il tuo amore?
Insomma, suggestione notevole.
Le prossime sono più allegre, giuro.
Però dai, questo è un disco. Ma poi De André, insomma, gli arrangiamenti davvero sempre straordinari, no? Al di là dei testi, è stato anche musicalmente, cioè, penso a Creusa Bemà, che è un disco fatto con Mauro Pagani, uno dei grandi dischi.
A parte
dischi
che ad ascoltarlo qua, parlavamo prima con Paolo della registrazione, della qualità del suono, ti rendi conto che si sentono quell'aprire e chiudersi della bocca, no? Cioè anche questi dettagli che secondo me non sono assolutamente casuali e sembra veramente, è proprio da viaggio De André, perché mi ricordo all'epoca io non ero un grande appassionato di musica ed era un raccontastorie, sì, quindi tu sì, stavi sì. Tutta la canzone, sono canzoni assurde, il giudice, cioè che tu dall'inizio alla fine vuoi sapere come va a finire,
sì,
e ogni volta scopri una frase diversa, è incredibile questo coinvolgimento.
Senti, invece dicevi poi delle canzoni più allegre, Morte di un poeta.
Ha un titolo triste.
Ha un titolo, infatti. Modena City Rampage è un gruppo che poi tu hai, appunto non so che quale sia il tuo rapporto quando hai iniziato ad ascoltarli e cosa ti piace di Modena, che poi se non sbaglio hai ritrovato sul palco, no? Della nostra manifestazione tra i tanti.
Per me in Modena sono l'inizio e la fine, proprio il filo conduttore, cioè a parte che qua inizia diciamo la parte più cronologica delle scelte. Io avevo vivevo in camera con mia sorella piccola che ascoltava Britney Spears e Tiziano Ferro più o meno, no? O Avril Lavigne. E mia sorella grande, che invece era quella da cui io mi ispiravo, come tutte le sorelle grandi, certo. Che mi portava sulla buona strada degli artisti da manifestazione. Lei veniva faceva le Laura Bassi, quindi era, cioè, tutta la parte più politica di sinistra. E i Modena sono quella parte, certo. Lì, cioè per me la manifestazione, i concerti. E poi dopo mi sono reso conto che i Modena c'erano già da molto prima,
da
però
sempre, praticamente.
A proposito del sentirsi, non so come dire, sentirseli propri, per me i Modena era andare in manifestazione, sapere di ritorno. Io poi facevo l'alberghiero a Castel San Pietro, per cui per me la manifestazione era proprio una giornata in cui rivedevo i miei amici di Bologna, certo. Non dovevo farmi un'ora di... E vivevo una dimensione politica che era poi una dimensione che già mi appassionava ai tempi, e Modena era una parte. Morte di un poeta è stata per... diciamo, l'ho considerata la mia canzone preferita per tantissimi anni, poi sostituita da Foremma che ascolteremo dopo.
E addirittura era la tua canzone preferita
era
in
la
assoluto.
Mia canzone preferita in assoluto, perché ho detto, per esempio, quando devi selezionare le ultime 10, dicevo, questa non posso non metterla. E mi ricordo il sogno della mia vita si realizzò quando riuscii al concerto al Paladozza, non mi ricordo neanche in che anni, tutto esaurito con i Modena, a fare stage diving su Morte di un poeta, perché io feci due minuti volando sulla gente, un concerto neanche tra l'altro la settimana prima ci furono i Blink 182 che all'epoca erano un gruppo che spostavano le masse. E rispetto al concerto, quindi a distanza di una settimana, mentre
Modena si chiedeva entrambi, cioè
andai a vedere entrambi, e i Blink 182 c'era un po' di gente, ma Modena, cioè, era bombato come un uovo, si direbbe, cioè era proprio pieno, tant'è che si riuscì a fare stage diving su Morte di un poeta, anche su un almeno, io lo feci su Morte di un poeta perché era la storia della mia vita, e fu uno dei momenti adesso, non so se l'avete mai fatto, però per me è meglio del bungee jumping, cioè fare che le persone, anche proprio come aspetto sociologico, no? Cioè che tutti i fili di sconosciuti che ti tengono su e tu nuoti sulle persone, certo. sul tuo pezzo preferito ed è qualcosa di incredibile, quindi quel giorno lì
è successo
è stato uno dei momenti più belli della mia vita.
Te l'hai raccontato poi a Modena quando li avete invitati
l'altra cosa infatti a proposito del cerchio che si chiude il concerto di Piazza d'Agosto non me lo sono goduto per niente perché
immagino, certo,
eravamo completamente detonati, però eravamo diciamo nell'hotel sopra che guardavamo perché avevamo il nostro quartiere generale per gestire la faccenda. E a un certo punto che stavo scrivendo robe, facendo cose, mi chiamarono dicendo non puoi non vedere questa cosa, ci affacciammo e ci fu questa scena incredibile, c'è un video incredibile su Facebook, se lo trovate, è incredibile, che sono 40.000 persone che saltano sui 100 passi e poi su Bella Ciao. E lì ci fu la genialata di Sandro Ruotolo, che fu lui che capì il senso del concerto, quindi di unire cultura, musica, politica, e lui propose di finire il suo intervento, che parlava di morte sul lavoro, di mafia, di camorra, chiuse con la mafia una montagna di merda, quindi ricordando Peppino Impastato, erano già presenti in Modena, tutto questo fu un'idea di Sandro, che su una mafia una montagna di merda, quindi la gente che urla, partono in Modena con il riff dei 100 passi, ed è stata un'esplosione incredibile. Anche quella è stata una magia.
Un evento memorabile.
Non so chi c'era, però vederla dall'alto è stata...
Ma senti, è Morte di un poeta perché tra le tante canzoni di Modena e poi la ascoltiamo?
Perché tra le tante, non so, mi è sempre...
Un repertorio sconfinato.
Non c'è un vero motivo, è semplicemente quella scintilla che scatta e te la porti dietro, Perché è un gruppo che ascolti tanto spesso, dopo un po' di solito ti annoia, ti stanca... Cambi, invece su Morti di un poeta non ho mai cambiato idea. Mi piace questo racconto molto ritmico, ma di situazioni anche molto diverse, molto vere. Cambia da Lisbona, Dublino, Parigi.
Sì,
sempre più un bel viaggio anche questo. Il testo.
Dai, Morte di un poeta.
Tra i palazzi e i boulevard di Parigi, degli immigrati che ballano. soltanto la stessa vecchia storia e nessuno lo capirà. Ma lasciatemi qui nel mio pezzo di cielo ad affogare i cattivi ricordi. Nelle vie di Dublino il poeta è da solo e nessuno lo salverà.
Ho dimenticato di dire che quando se ne andò Cisco per me fu uno shock. Io per 3 anni non ascoltai più Modena e poi dopo ho fatto pace con me stesso e con i Modena.
E cominciavo ad ascoltarli.
Sì, perché non potevo farne meno.
E anche Cisco nella sua carriera solista?
E Cisco, senti, però per me era come separare i miei genitori, cioè erano due robe che non cioè da soli perdevano di senso e mi è molto dispiaciuto.
Glielo hai detto, spero.
No, però non abbiamo invitato Cisco al 19, cioè non per colpa sua, però per dire che...
No, certo. La
prossima volta rimangono insieme, così sono sicuri di essere invitati tutti e due.
Vabbè. Io direi, senti... E invece il pezzo dopo, Freeze the Cat, andiamo nell'hip hop. Non sapevo che fossi un appassionato di hip hop, lo ascolti Bologna...
Tantissimo.
Beh, poi avete invitato Marra, no? Al concerto
Marrakesh, sì. Che tra l'altro bellissimo. Fece un album incredibile. Marrakesh, sì. Il fatto che sia avvenuto in piazza 8 agosto, appena uscito un disco incredibile, sì. Tra l'altro,
sì.
È stato un grande regalo che ci ha fatto, perché non era, sai, manager.
No, io conosco altri. Bene Paola, la sua manager.
Nel senso.
Lei era super, mi diceva che anche lui comunque è stato felicissimo di quella cosa.
Comunque
super,
cioè,
entusiasta.
Adesso io non voglio dire, però un concerto con 40.000 persone non è una roba da tutti i giorni, quindi vuol dire non è che fosse poi un sacrificio, almeno se io fossi un artista sarei contento. Però
se l'avessi vissuto
però conoscendo,
non sarebbe
conoscendo almeno avendo conosciuto il mondo degli artisti, dopo ci siamo resi conto che non era per niente scontato.
Non era scontato per niente che un artista così come lui invece
in quel momento
infatti era lanciatissimo. Quindi l'hip hop cosa ascolti? Le cose italiane?
Allora, è stata durissima perché per me Fabri Fibra ha un valore inestimabile per diversi motivi. Poi per me l'hip hop è molto legato a Gallo, un amico che non c'è più, che è morto giovanissimo e che cantava. Infatti, diciamo, la sfida finale era tra Inoki Giocassano, Fabri Fibra e un pezzo di Gallo, però non volevo intristire tutti. Però quel pezzo lì un po' li si porta dietro a tutti, no? Cioè, è quella magia bolognese che si è vissuta a cavallo degli anni 80, che quindi come al solito
90,
noi abbiamo vissuto dopo, comunque abbiamo vissuto di rimanda anni 90,
certo.
In cui c'erano queste crew di rapper che passavano da Bologna, tra Neffa, Messaggeri della Doppa, Giocassano Inoki,
che tra l'altro ha fatto un disco nuovo.
È rimasto, insomma. Esatto, sì, che sì. È ripartito adesso. E per me quel pezzo lì ha sempre avuto il valore, non so cosa, a parte che è il pezzo che condividiamo con un amico di una vita che si chiama Alessio, che anche quando litighiamo, perché litighiamo spessissimo, rimane, diciamo, il nostro modo per fare pace. Ed è bello perché poi Giocassano ha questo stile che adesso non so.
Scomparso anche lui.
Chi
no?
di voi lo conosce, esatto. Che è completamente, è uno di quei pezzi che all'inizio ti convince molto Inoki, non ti convince per niente Giocassano perché è molto meno arrivabile, e poi se uno guarda la storia del rap o della musica anche in Italia internazionale, si capisce che Giocassano invece ci aveva visto lunghissimo il suo modo di cantare,
ed era comunque
stradorato
ed era anche il modo, adesso è una mia
interpretazione, però era forse il modo in cui si dimostrava che l'underground spesso ci prendeva più. Ci arrivava prima davvero che le grandi case discografiche e la musica mainstream.
No, sicuramente poi Bologna questo è stato importantissimo, insomma, primi anni 90, lo dicevo prima, l'isola nel cantiere, il centro occupato dietro via Indipendenza, nel vecchio cantiere di quella che poi diventava l'Arena del Sole, è stato un luogo di riferimento per l'hip hop italiano, insomma, lo stesso Neffa in qualche modo ha esordito lì, in occhi tutti questi artisti, quindi è stata per anni una città laboratorio per l'hip hop. Poi questa cosa è un po' scemata, in realtà adesso ricomincia a esserlo, sono tante nuove produzioni, ragazzi giovani che ricominciano a suonare, quindi sicuramente insomma è una città che ha dato molto alla scena dell'hip hop italiano.
È un buon termometro, no, del benessere, sì, di una città, l'attrattività nei confronti di artisti, cioè al di là, si parla tanto di gentrification, cioè al di là dell'attrarre il turista medio internazionale, europeo, americano, saper attrarre questo tipo di bacino, certo, artistico non è sempre scontato, e quindi forse. Ed era sicuramente un periodo in cui Bologna era considerata più degradata, più sporca, più forse troppo anarchica da certi punti di vista, però poi esattamente come l'epoca delle osterie,
certo,
e dei cantautori,
sì, sì, sì,
c'era sempre un lato della medaglia che forse chi lo viveva in quel momento non se ne rendeva conto. Adesso siamo tutti più patinati, ma
sì,
Micio Cassano non se ne vede neanche l'ombra.
No. Cioè diciamo che in quegli anni là, lì c'erano delle realtà come i centri sociali che non erano dei luoghi politici, ma erano anche dei luoghi dove si faceva arte, creatività, c'erano dei luoghi, sono stati propulsori per la nascita di una scena musicale assolutamente importante. Oggi al contrario ci sono molte più opportunità, c'è molti più posti dove andare, dove suonare, eccetera. Però sicuramente forse quella spinta dal basso, come si diceva una volta, manca. Dopodiché, adesso così poi chiudiamo la parentesi, secondo me Bologna da un punto di vista musicale diventa una città che ha un'attrattiva straordinaria. Cioè se tu pensi che artisti, prima nominavamo Calcutta, che è un artista piaccia o non piaccia, però di prima grandezza, di uno che viene comunque, ha fatto un percorso indipendente, è venuto a vivere a Bologna. E il motivo è perché comunque è una città che ha una rete di luoghi, di posti, di spazi.
Ma io me ne sono accorto in quest'anno di Sardine, che tra le altre cose mi ha portato a viaggiare tanto in Italia e a scoprire tante piccole culture regionali, provinciali, e Bologna ha nell'immaginario collettivo è il gotha della vita sociale, dell'arte, della vita politica, del laboratorio politico, e quindi si torna sempre a casa con gli occhi pieni di speranza e ci si rende conto che siamo dei gran fighetti che ci lamentiamo del brodo grasso, come si dice.
Assolutamente, sì, se poi guardiamo il resto d'Italia siamo anche dei super privilegiati, perché ti ripeto, la musica...
Molto provinciali, però nel nostro provincialismo...
Sì, assolutamente, perché Bologna è Bologna centrica, quindi... Però è una città che, vista come dici tu dall'esterno, è una città che è un'attrattiva incredibile per i ragazzi, voi il Dams, o insomma, continua ad essere un elemento attrattivo molto forte. Fritz da Cat, giorno e notte. No problem, Fritz da Cat, qui sei notte insieme a Joe. Satisfy my soul. Prendi fiato,
ragazzi. Inoki, dammi un tempo attento, lascio luce nei tuoi occhi. Porto il vento d'Okinawa, Hiroshima e Nagasaki. Un chaku come Chucky Chan. Lirico alchimista, frista, quinto dan, Pablo Sandokan urbano, MC uragano, vulcano come l'Etna, di rime timino come il Vietnam, balotta di Bossida, fa la torsida, chi ci sfida, è missione suicidi, in accidia, non esplode d'invidia, è Chernobyl, mio stile eterno, skill, gela l'inferno, si insidia nel tuo interno, lo schermo ti segnala un'invasione, collisione con un meteorite, detonazione di pop, dinamite, plastico, nitroglicerina, tritolo, scariche elettriche e taniche di benzina, ettolitri di staminica, medicina, vitaminica, rima, che manda in clinica, che manda in cima, il top è qui e non è in Cina, avvicinati, allucinati, inclina, la mente a 360 se ci copi una lucina ti segnala, finisce a mala, il fiato delle tigri del Bengala, alla peste, il flow che investe, le foreste riveste, di positività le feste, al liberatore, dai 10 a 1 questo vincitore, chiunque investe fa fortuna, perché è il migliore, in circolazione, porzione, massiccia giù col Joe, scarico un ripetitore, a ripetizione, per spiegarti che non c'è competizione. Notte, giorno, giorno e notte, sono in azione, esplosione su esplosione, è tutto ghetto in corno, non c'è esclusione. Bologna notte e giorno, Italia notte e giorno, è tutto ghetto intorno, ti informo che è il tuo mondo e che è il tuo giorno, è un viaggio che non ha ritorno. Bologna notte e giorno, Italia notte e giorno, è tutto ghetto intorno, ti informo che è il tuo mondo
e che il tuo giorno è un viaggio che non ha ritorno.
Dalla cucca fa cracca, a chi dice io para la tua cacahuaca. Scata il ciacca, 05 macca, brucia il pingiaca. Click da 21 blackjack, Gianni pugile, mega gangi giaba. Am si scappano col jet fino al pungiaba. Se tu fungi me, becchi shari, tempo caro attack. 10 calcio al check, in effect, come Jeppo Viet. La mia taga, fa dopi come droga. Il mio rap di laga, di strada in strada. Polizia mi indaga, sono uomo da gang bang saga. E uomo da gang paga. Sono stato in cella ma mi fotte sega. Ti fotte sega, ma lì si lega. Non gente che slega, troppo attacci, pagliacci. La subiscono la rabbia dei caratteracci. Questi miei fattacci, se saldi cacci. Per il mio cidi, agli omicidi tacci. Cancelli identici che tracci. Questi flow spacci, altri flow stracci e legacci. Meglio sti bambocci, all'augo fantocci. Questi amagocci legati ai bracci. Da oggi si fa slang slang. Con Jackie Chan contro Jackie Chan Chan. Dei palazzoni era citizen. Cama cama gang sfido mamma. Io sarò papà e tu solo un bebè ba. Una rima mia delle tue ne vale tre tre. Sono potente come Shaq e Shaq. Ti do capo tecnico come Chevez. In H Joe Joe. E non chiamarci rappettoni. Investi su di noi gonfi tasche dei tuoi pantaloni. Notte e giorno beccati sti palettoni.
Bologna notte e giorno. Italia notte e giorno. È tutto ghetto intorno. Formo che è il tuo mondo e che è il tuo giorno è un viaggio che non ha ritorno. Bologna notte e giorno, Italia notte e giorno, è tutto ghetto intorno. Ti formo che è il tuo mondo e che è il tuo giorno è un viaggio che non ha ritorno.
Questa non vi è piaciuta, ammettetelo.
No, stranissima.
L'ho scelta apposta per darvi fastidio.
Ma chi è Gio Cassano?
Gio Cassano era questo italo americano che è arrivato qua sbandato e, come tanti sbandati nella Bologna di quegli anni, in verità ha trovato un suo spazio nei centri sociali. Poi non so se era a livello quello che dicevi tu prima,
era l'idolo del
rap. Poi erano gli anni in cui si facevano, credo, poi io parlo di anni in cui non c'ero, però erano gli anni delle battle in cui c'erano queste battaglie tra rap che improvvisavano.
90, sì, erano battaglie di freestyle, che poi uno improvvisava delle rime su delle basi musicali.
Esatto, il problema poi quello che, come purtroppo tanti artisti, lo rese immortale è che lui morì giovanissimo.
Morto giovanissimo, sì.
Credo di overdose per un incidente.
Morto di overdose. Di
non a 27 anni.
No, non credo a 27 anni.
No, c'è la mitologia del,
certo, no, del club del 27. No.
Però questo l'ho resa ancora più.
Sì.
Adesso poi la scena hip hop andò avanti e lui divenne, non so come dire, il mostro sacro.
Sì, c'erano un po' di nicchia però tra i
sì, assolutamente. Però è ancora adesso, per chi fa hip hop, non solo a Bologna, è considerato un grande artista di riferimento. Effettivamente
stranissima, perché sì. È così, però
sì, poi questa voce molto molto particolare, molto, cioè,
mischiava
l'unica.
Però adesso, se uno ci pensa, va tantissimo il mix linguistico, quanti artisti internazionali che cantano in italiano e apposta cantano mischiando vocaboli,
esatto,
o sbagliando parole o con accenti strani,
una pripista insomma.
In qualche modo dannato, ma sì.
Rappa insieme a Inoki, che è un altro rapper bolognese. Anche lui è assolutamente underground, uno che non è mai arrivato al grosso successo commerciale come tanti altri rapper, però anche lui è amato e rispettatissimo, cioè considerato un personaggio di riferimento. Tanto sta preparando un disco nuovo. E arriviamo a Come Profondo il Mare.
Abbiamo già detto tutto.
Abbiamo già detto tutto su Come Profondo il Mare. E lo ascoltiamo direttamente?
Sì, puoi magari dire? Non ascoltiamolo tutto perché... Sì. No, non so, decidete voi. Io non ho, cioè, a me piace, quindi non è che... Però non...
Va bene, dai, decidiamo quando sono. Vai.
Alla fine racconta tanto delle sardine, anzi, avrebbe raccontato di più.
Mm. Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, risuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare. Solo in mezzo al mare, com'è profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso, fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene, poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione, che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo e cominciarono a pensare nel loro grande mare, com'è profondo il mare, nel loro grande mare, com'è profondo il mare. Chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, è come pesce difficile da bloccare, perché lo protegge il mare, come profondo il mare. Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero è come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare. Thank you.
non me la sono sentita di sfumare.
No, no, ma anche perché la frase quella topica arriva alla fine. Cioè, immaginate quattro trentenni che organizzano un flash mob che si chiama 6.000 sardine contro Salvini, che devono trovare un inno. A un certo punto iniziano a leggere la canzone. Cioè, è incredibile, no?
Sì, sì.
Cioè, quanto è scritta per quel momento lì? Sembra veramente scritta apposta, fra tanti pesci davanti al mondo. Cioè, iniziarono a pensare, incredibile. Beh, la genialità di Dalla, poi.
E
per me, nel senso, questo per me dimostra quanto è difficile la complessità, no? Perché di fronte a una canzone così, anche quel giorno della manifestazione e le tante manifestazioni che poi almeno io ho visto, a cui ho partecipato dopo, non è un brano facile, cioè non è un brano della manifestazione.
No, no? Assolutamente,
tutte le manifestazioni, certo, che abbiamo fatto non c'era Come profondo il mare, e quindi anche lì ti infastidisce, perché ti porta a dire che palle, cioè, ma perché? E invece poi un po' il senso delle sardine era quello, è quello.
Senti, prossimo brano è un brano, il primo di tutta la scaletta non italiano, Bon Iver, che è un artista non anche questo è un artista di culto in Italia, insomma, stavo dicendo non molto conosciuto, in realtà il suo seguito, insomma,
adesso sì.
Un artista che io non conoscevo, mi arrivò appunto Foremma, che è il suo disco d'esordio, se non sbaglio, uscito qualche anno fa. Io non ne sapevo nulla, sai quei dischi che metti lì il CD su senza sapere assolutamente chi fosse, almeno per quanto mi riguarda, proprio conquistato al primo ascolto.
Sì, Bon Iver è l'artista del mio Erasmus, ed è stato il momento in cui, tra le tante cose che dell'Erasmus, scopri che ti sei perso, cioè che il tuo mondo, che sembra totalizzante, in verità si è perso una marea di roba. E arrivavamo in Francia e Bon Iver era ascoltato dai francesi, dai che hanno molta più cultura musicale, certo, di noi, dai greci, che hanno molta più cultura musicale di noi, anche se sono più tradizionalisti, dagli anglosassoni, che hanno gusti loro, però anche loro, diciamo, sono più aperti,
certo,
ed era molto ascoltato, e per me era un artista. Infatti mio cugino svizzero lo conosceva molto bene, infatti anche loro sono sempre stati molto più avanti, anche perché svizzeri francesi, ed è stato un po' così capire che ciò che per noi era sconosciuto ai tempi, Bon Iver nessuno lo conosceva,
no,
in Italia,
disco,
e ti rendevi
nessuno
conto che all'estero faceva decine di migliaia di spettatori e aveva un grandissimo seguito. In più, anche a livello sentimentale, diciamo, di quel periodo, era un po' poi tutto l'album è bellissimo.
Sì, tutto l'album, che si chiama così, si chiama Forever.
Esatto, non si butta via niente come il maiale, e come alcuni, tipo Grande Famiglia dei Modena City Ramblers o Californication dei Red Hot. E non è il pezzo, secondo me, più immediato, perché prima c'è Flume, forse, e poi c'è Skinny Love, che è forse più entry level per Bon Iver, che è comunque un artista folk un po' particolare,
certo,
soprattutto per noi italiani che non siamo abituati. Però La Lunga è una di quelle canzoni che mi ha stregato, nonché una delle quattro canzoni che so suonare alla chitarra.
Vabbè, quindi
è una sorta di autocelebrazione.
Vabbè, certo. Però a questo punto ci devi dire quali sono le altre tre, non sono comprese in questa lista.
Beh, no, c'è La Canzone del Sole, ovviamente.
Vabbè.
Cioè, mi vuoi proprio sputtanare, cioè, Leggero di Ligabue, e poi Just a Boy, che l'ascoltiamo dopo.
Ah,
io sono malissimo, nel senso, non mi permetterei mai di suonare in pubblico, però
in privato, quando nessuno ti ascolta,
però essendo la mia canzone preferita da adesso, riuscire a suonarla per me è stato un grande orgoglio. Ecco, il mio rapporto con la musica è tormentato, perché presente quando uno arriva a un certo punto della sua vita, deve ammettere che qualcosa non gli viene.
Certo,
ecco, per me è suonare uno strumento. Io ci ho provato in tutti i modi, o forse mi sono concentrato sulla chitarra, dovevo provare altri strumenti, però ecco, una roba che io non so fare, non sono portato, è suonare la chitarra.
Però almeno questi quattro pezzi, insomma,
li hai
messi in repertorio, c'ho anche altri, dai, sicuramente.
Diciamo, per fortuna l'orgoglio ti porta a superare un sacco di ostacoli, però non ti porta, come dice Johnny Depp in Blow, il talento, l'ambizione eccede di molto il talento. Questo è il mio caso con la chitarra.
Bene, Foremma, Bon Iver.
Thank you.
Senti,
avete capito perché la so suonare, perché fa così tutto il tempo in quattro accordi.
Però la slide.
Però ho imparato a suonare durante la quarantena, quindi è una delle
l'unico aspetto positivo
della quarantena.
E anche il brano successivo, Just a Boy,
avevo imparato prima. Just a Boy segue un po' lo stesso processo, nel senso Just a Boy è di Angus e Julia Stone, che secondo me tuttora in Italia sono praticamente sconosciuti.
Assolutamente.
E la storia fu questa: io dopo la Francia sono andato in Grecia perché mi sono innamorato di una ragazza greca e sono andato a vivere lì. E dopo un anno sono tornato a Bologna e mi ero fatto degli amici lì, tra cui questa amica che si chiama Cristina, che aveva vissuto in Australia. E un giorno mi scrive e mi dice: guarda, ho visto che c'è il concerto di Angus e Julia Stone a questo posto a Ravenna che si chiama il Bronx,
Bronson,
esatto, famosissimo,
storico club,
perché sono ignorante a livello musicale. E quindi lei mi ha detto: io verrei a Bologna perché voglio andare a vedere questo gruppo che mi piace tantissimo. Per cui venne e ovviamente andammo insieme.
Certo.
Poi io non è che fossi un grande frequentatore di concerti, e arrivammo lì e il Bronson è bello, però sì, è molto piccolo,
cioè
è un ambiente molto intimo. E lei mi raccontò, lei era estasiata perché l'ultima volta che li aveva visti a Melbourne o a Sydney, davanti a 70.000 persone. E invece lì era come il locomotive, cioè
sì,
loro parlavano
piccolo,
con il pubblico, c'era la gente che gli chiedeva le cose, era un ambiente veramente familiare. E anche quello fu un aspetto, oltre a ricordarmi un periodo bello che era quello che è stato quello della Grecia, anche questo la diceva lunga sul fatto che immagina un po' dal loro punto di vista, no? Che cosa ti porta a un certo punto a staccarti dall'Australia o dal mondo anglosassone,
certo,
dove fai i concerti tutto esaurito e a fare i concerti nei piccoli locali europei, che è, secondo me, un segno di grande maturità anche artistica. E poi dal punto di vista invece dell'ascoltatore c'era tante persone che erano riuscite, mentre io ho avuto la fortuna di avere questo aggancio, c'erano tante persone che erano arrivate a scoprire, e io invidio tantissimo la gente che ha cultura musicale e la gente che scopre la musica prima che la scoprano gli altri. Per me questo è un talento che invidio tantissimo.
Bene, allora lo ascoltiamo.
Tongue in the arc of conversation. I don't know why. I don't know why. I met you once and I've fallen for your notions. I don't know why. I don't know why. Did I say just a boy? One kiss from you when I'm drunk up on your potion. A big old smile is all you want. Girl, you make me want to feel the things I've never felt before. I don't know why you took me in.
say just what did I say just what you hold me like.
Pensavo, Angus e Julia Stone e i Modena sono gli unici artisti tra quelli che tu hai scelto che hai ascoltato dal vivo? O anche Manu
Chao? Vasco Rossi, anche se...
Ah, anche Vasco da Casa,
anche
sì.
Anche se a scrocco.
Giusto, sì sì, vabbè, poi gli altri ovviamente no, per motivi anagrafici. Senti, Manu Chao è artista particolare, una superstar.
Anche Manu Chao è venuto a Bologna.
Sì. Superstar planetaria.
Manu Chao per mille motivi. Ero molto indeciso tra Manu Chao e Bob Marley perché hanno un valore, non so come dire, è come la palla da calcio, no? Uniscono le culture.
Certo.
Cioè quella roba che o la PlayStation con i maschi, cioè che puoi cambiare stati ma troverai sempre. E Manu Chao è perché in tutti i viaggi che ho fatto era l'artista che metteva d'accordo tutti.
Oh.
E è comunque un artista che è riuscito veramente, a parte che io adoro gli artisti che cantano in varie lingue, cioè che nel corso della loro carriera
certo.
Cambiano lingua e addirittura mischiano lingue, come nel caso di Manu Chao nella stessa canzone. E io lo ricollego, questo pezzo qua lo ricollego tantissimo al viaggio in Sud America. Vi racconto anche di me, perché tanto se siete così matti che siete venuti qua, vi tocca. Dopo la Grecia ovviamente mi lasciai con Irini e quindi ero in preda a una crisi di identità, per cui attraverso così il classico escamotage di un amico che viveva a Bogotà, io ho prenotato un volo per Caracas pensando che fosse vicino a Bogotà, scoprendo che invece era a 6 giorni di distanza, solo perché costava meno, e mi sono trovato in giro per il Sud America in questi 2 mesi in cui ho fatto Venezuela, Colombia e Ecuador da solo, perché poi alla fine ho iniziato da solo, mi piaceva, e ho continuato da solo comunque senza mai stare con un gruppo fisso. E Gallo mi aveva regalato il suo iPod che non usava più, e quindi io ci ho caricato dentro alla bene meglio, non so,
certo.
Una 40-50 brani, e per fortuna, perché mi sono trovato a prendere questi bus che sai quando parti, non sai quando arrivi, il viaggio più lungo fu di 18 ore dalla frontiera del Venezuela-Colombia fino a Bogotà appunto. E quindi c'era questa, era molto bello perché io che non sono, per la vita che faccio, non vado in moto, non ho una macchina, non faccio un lavoro in cui posso ascoltare musica, quando ho il tempo libero lo riempio con qualcosa da fare, quindi ho pochissimo tempo per ascoltare la musica, per me è stato un 2 mesi in cui soprattutto quei 60-70
certo.
brani lì, e poi per fortuna con altri amici che ho incontrato per strada, è stato un momento di grande... E quindi per me Raining in Paradise, poi dopo feci il video di ritorno da Sud America e scelsi questa canzone come colonna sonora, perché anche nel video di questa canzone comunque c'è questo bus che va, che viaggia, ed è molto una canzone on the road, e Manu Chao mi piace. Tra l'altro, qualche anno dopo ho abitato con un ragazzo, un mio amico, che è sposato con una ragazza brasiliana, che è parente di Manu Chao, perché Manu Chao questa cosa che ha figli sparsi in tutto il mondo, però non è come Vasco Rossi che li rinnega, cioè lui nel senso accetta il fatto di avere per la vita che fa,
cioè, li riconosce
diverse
lui.
Famiglie, e dicono che sia almeno le storie, almeno con questa famiglia brasiliana, lui ha questa donna, cioè questa mamma di suo figlio brasiliana,
certo.
Da cui però va 3 volte all'anno, cioè è presente, si fa sentire,
sì.
Solo che ne ha una lì, una, cioè, non solo di donne, di figli sparsi, e però dicevano, almeno questi che lo conoscevano, diceva che lui umanamente è una persona molto
sì ottima e super
molto
alla mano,
umana,
è vero,
molto affettuosa, è vero. Non so se è vero, però
no, è assolutamente vero,
però mi ha sempre incuriosito questa storia.
Beh, lui poi ha fatto, cos'è stato dopo il lockdown, ha fatto quel concerto qui in Italia, non ricordo dove, in Piemonte, no, se non sbaglio, ha fatto un concerto di ringraziamento al personale sanitario italiano, in cui si è pagato anche il viaggio, cioè lui è venuto interamente a sue spese, non so dove diavolo fosse, fare questo concerto, un regalo ai volontari e personale sanitario italiano. No, è uno così. Manu Chao, Raining in Paradise.
Capisco che da qua non faccio effetto, però sai, in Sud America con fuori che cambiano panorami, cioè 18 ore cambiano 4 panorami, e c'è questo pezzo che dice Welcome to Paradise, ti racconta il mondo con questi suoni anche sudamericani, poi c'è di tutto
molto,
lì,
sì,
perché
sì,
c'è
sì,
dalla sirena degli sbirri fino a... però sì, capisco che qua faccio un altro effetto.
Cioè, molto...
immaginatevelo.
Senti, stiamo avviando la fine, gli ultimi due brani. Allora, Ale Farben con Grand Candy. Da
sì, questo è il passaggio, cioè questo è il cambio
sì,
di epoca completamente.
Esatto, completo.
Infatti
sì,
anche
sì,
qua vi infastidiranno, però è bello perché è mi accusano molto di giovanilismo, perché sto molto con i giovani e credo molto nei, cioè con i giovani, poi con i più giovani di me, e credo molto nella contaminazione culturale tra generazioni, no? E sto anche tanto con i più adulti di me, quindi non è che la gente non capisce questo, che cioè, non è che quando prendi dei giovani vieni accusato di giovanilismo e quando prendi degli adulti invece sei un saggio. Bisogna capire che certo, entrambe le generazioni hanno qualcosa da darti. E mi sono trovato per anni, un po' attraverso il frisbee, un po' attraverso il lavoro che faccio, così, a stare molto a contatto con i giovani. E quando approcci la musica dal punto di vista, mentre inizi col senso di colpa, di inferiorità, con questi grandi cantautori italiani, certo, quando invece ascolti la musica moderna, il primo pensiero è: ma che cazzo ascoltate? Cioè dici, ma cos'è sto schifo che ascoltate voi? Che è un po' l'approccio anche che tipo i miei coetanei e me compreso abbiamo avuto con Calcutta all'inizio, no? Dice, vabbè, certo, me lo dicono, sì, questi che sono nati 10 anni dopo di me, figurati se è davvero un talento. E invece il bello è quello, e questa è una, certo, canzone che io ricollego tantissimo agli anni del frisbee, in cui si sono fatti tanti tornei, c'era una squadra in cui io e altri eravamo i più vecchi della squadra, e però ci rendevamo conto che la cultura musicale dei più giovani superava nettamente la nostra, se non altro come voglia di approfondire, di scaricare, certo, di ascoltare. E quindi questa è un'eredità molto positiva, che almeno che io reputo molto, certo, positiva, che ho preso da lì.
Dai, lo ascoltiamo. Alle Farben.
Questo vi piace.
Carry on, carry on, deeper.
questa bella.
Beh, pezzo pop, no? Piacevole, pezzo una pop, bellissima sì. melodia. E quindi lo ascoltavi durante le competizioni di, cioè lo leghi.
Ma il mondo del frisbee è un mondo molto innovativo, per quanto si conosca poco, perché di base è scelto, essendo uno sport molto particolare, è scelto da gente che ha, come dire, una marcia in più nella scoperta, perlomeno, no? Cioè che si interessa, già di base è quel filtro lì. E per cui dentro al mondo del frisbee ci sono tante innovazioni. Per esempio lo spikeball, che è uno sport che tra 2 anni vedrete giocare in tutti i parchi d'Italia, che non è uno sport, è un passatempo, è stato importato grazie al mondo del frisbee, mm-hmm. perché è gente che scopre ed è diventato... E anche a livello musicale è molto attivo come ambiente, perché è tutti questi giovani con le casse che si scaldano.
Sì, un po' come lo skate, sotto. No? È molti sport.
Sì, è comunque, per essere uno sport di squadra, è molto underground, col fatto che fai sempre tornei, che dormi sempre fuori, certo, infatti è molto mischiato col mondo degli scout.
Senti, invece nel finale con Disclosure, un pezzo elettronico, dance, Disclosure sono dei produttori DJ, quindi quello è il tuo mondo clubbing, discotecaro, il tuo versante?
Sì, non sono un vero discotecaro, però sono uno che ascolta... Allora, diciamo che è l'unico spot che mi sono riservato, che mi sono concesso, perché in verità io ascolto musica molto tamarra, se posso.
Oh, vabbè.
Cioè io spazio veramente da, non mi vergogno di niente, e sono accusato tantissimo dai miei amici e dalla mia ragazza di arrivare a un livello di tamarraggine.
Dai, faccio un nome.
Molto spin. No, vabbè, io
di un artista tamarro che ti piace.
Per me Lady Gaga è incredibile, ma tutto quel mondo lì, anche tutto il mondo... diciamo tutta la musica diciamo dei club gay, nel senso anche in Grecia lavoravo in un club gay a
quindi
Roma,
la disco, la dance, la house,
sì, quella voce tirata, sì, alla sì, Sherry sì. Cole, che, di cui tutti si vergognano, a me invece quella roba gli piace, allora ho detto almeno mi concedo l'ultimo, e non è neanche uno dei peggiori,
no.
Però, e poi anche per rimarcare il fatto che a me veramente piace ballare, cioè a me non credo di essere molto portato neanche in quello, però vivo la musica come aggregante, come, cioè,
certo.
Infatti uno dei motivi per cui subisco come tutti questo momento di distanziamento è che per me la musica è fisicità,
assolutamente lo
cioè,
è, assolutamente.
Io non riesco a non toccare la gente, sì, anche adesso sì, mi sì. viene voglia di andare lì a iniziare, non so come dire, proprio. E credo che almeno, nonostante sia un pessimo conoscitore di musica, un pessimo suonatore, sono contento di essere una di quelle persone che può affermare che ballerebbe su qualsiasi cosa.
E questo, a iniziare dai Disclosure.
A iniziare dai Disclosure.
Nati per essere
che
ballati.
È un pezzone.
Vai.
We'll be right back.
stranissimo.
Poteva andarvi peggio. Molto
è davvero
peggio.
Strano e particolare questo remix col quale hai chiuso la tua playlist, la tua selezione dei 10 brani. Tanti sono rimasti fuori, ma
tantissimi, no? è veramente è un consiglio, è un consiglio.
Fatelo tutti.
Fatelo perché, perché molto, nella sua difficoltà è molto, molto bello.
Ma poi è bello perché aiuta anche a ricostruire delle cose che magari uno aveva dimenticato.
Vengono fuori.
Lì, no? Vengono fuori, sì, nella testa da qualche parte vengono fuori. Grazie Mattia Santori, un applauso.
Grazie a voi.
Grazie.